Buonasera, buonasera, il giusto clima, Radio Popolare, la trasmissione che si occupa di clima, di ambiente, di risorse in qualche modo. Cominciamo così, una buona serata da Elena Mordiglia.
E da Gianluca Ruggeri, buonasera.
Buonasera. E buonasera anche a Marianna Usuelli e a Sara Milanese in redazione, come sempre anche di questa puntata. Sentiremo più tardi i loro contributi. Diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214-013 per sms e telegram, e poi clima@radiopopolare.it è la casella di posta elettronica della nostra trasmissione, e poi ci sono i contatti di Enostra come sempre.
info@enostra.it, ovviamente sempre attivo, e poi il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Le persone che rispondono sia alla mail sia al numero verde erano quasi tutte a fare la cosa giusta in quei giorni, venerdì, sabato e domenica,
sì,
quindi abbiamo incontrato tantissime persone, sia allo stand della radio, sia allo stand di Enostra, poi durante gli eventi che, insomma, in cui eravamo in qualche modo coinvolti. È stato come sempre una bellissima, un bellissimo tuffo nelle persone, insomma.
Divertente, sì, sì. È vero. 55 minuti insieme per parlare di che cosa?
Parleremo del PNIEC, infatti una delle prime domande che faremo sarà proprio cos'è questo PNIEC, con Matteo Leonardi di EcoClimate. Poi parleremo di uno dei temi del giorno, la questione i fuels, biocombustibili, auto elettriche, ne parliamo con Andrea Boraschi di Transport and Environment. E poi parleremo di un libro molto interessante, una rassegna che si chiama Crisi ecologica e giustizia, racconti di lotte e mobilitazioni dai margini, con due degli autori, e infine di un bel concorso fotografico per le scuole secondarie di primo e secondo grado, quelle che una volta si chiamavano le medie e le superiori.
Eh sì, tra l'altro ho scoperto da pochissimo che non c'è più l'esame di quinta elementare, da anni non c'è più, vabbè, così, ma cominciamo. Prima della nostra rassegna stampa dobbiamo dire che è passato già un mese dal nostro primo live in auditorium, che è una cosa già che ha dell'incredibile, diciamolo, perché era il primo di aprile, abbiamo fatto il nostro primo incontro live in auditorium con tanto di pubblico, e settimana prossima siamo già al nostro secondo live.
Il secondo live, parleremo di come si disegna, di come si realizza una città delle persone e anche di come si promuove la mobilità dolce quando siamo fuori città, quindi il tema è come ci si muove in modo tale che i mezzi non diventino dei fini, diciamo così, ma rimangano dei mezzi, degli strumenti. Come sempre, grandi ospiti per questa serata. Ci sarà Paola Piacentini, una voce notissima per gli ascoltatori della radio, giornalista, appunto collaboratrice di Radio Popolare, che adesso collabora anche con FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Poi ci sarà Carlo Magliulo, che è responsabile per l'Italia della campagna Clean Cities Campaign. Ci sarà Ilaria Fiorillo, che è un'attivista che parla, scrive di biciclette e le fotografa sul suo profilo Instagram, che è Milano in Bicicletta. E poi ci sarà Federico Parolotto, che è consulente in pianificazione urbana dei trasporti e, tra le altre cose, autore di un libro, Muoversi in uno spazio stretto verso una nuova mobilità. Saremo come sempre in auditorium da un po' prima della trasmissione, dalle 20:30.
Sì, poi saremo. Fai anche dalle 20, perché
noi
alle 21
in auditorium
siamo
dalle 20. Quindi,
sì, alle 21 vere si comincia, perché siamo appunto anche in onda, naturalmente.
Poi siamo in onda dalle 21 alle 22. Poi per chi c'è, ovviamente, possiamo continuare a chiacchierare come abbiamo fatto anche l'altra volta. Ovviamente saremo anche in diretta sui canali social di Enostra, in particolare su YouTube da una parte, su Facebook dall'altra, e ovviamente per chi viene in presenza c'è anche la Pebedda, come sempre con le sue delizie. Come sempre, per tutti gli eventi in auditorium è necessario prenotarsi, mandate una mail a prenotazioni@radiopopolare.it e vi aspettiamo tantissimi.
E allora, aspettando di ritrovarci appunto mercoledì prossimo verso le 20 in auditorium, noi andiamo avanti però con la nostra trasmissione qui dallo studio 3 di Via Ollearo. E allora cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa, perché la prima cosa che vi vogliamo raccontare è che domenica si è votato a Berlino per anticipare la data per la neutralità climatica, ma il referendum non ha raggiunto il quorum.
Berlino ovviamente è la capitale tedesca, ma è anche un land, di fatto funziona come un land, quindi è una città-stato. C'è stata una imponente campagna di raccolta di firme, era richiesto il 7% degli aventi diritto, che sono 170.000 firme, ne hanno raccolte addirittura 260.000. Si è votato si è votato sulla proposta appunto di anticipare la data entro cui si dovrà arrivare a emissioni nette zero. Attualmente la data per tutta la Germania è 2045, la proposta era di anticipare per Berlino al 2030, in pratica riducendo il tempo disponibile da 22 a 7 anni. Ci sono state ovviamente tante discussioni su quanto questa accelerazione possa poi essere praticabile nella realtà. Il referendum per passare doveva prendere la maggioranza dei voti di chi si è espresso, e questo è successo, cioè il referendum ha preso la maggioranza dei voti, ma i voti favorevoli dovevano essere almeno pari a un quarto degli aventi diritto. Messo in numeri, dovevano esserci 600.000 sì, ne sono arrivati solo 450.000 e quindi nulla di fatto.
Andiamo avanti per una volta con una notizia positiva, cioè la bomba demografica potrebbe non scoppiare.
Sì, quando si ragiona a medio-lungo termine, no, spesso si ha tra gli altri temi questo dell'aumento della popolazione. A novembre probabilmente vi ricorderete che era stato annunciato il superamento di quota 8 miliardi. Per il futuro le previsioni non sempre sono facili. Gli scenari più recenti delle Nazioni Unite dicevano che entro il 2050 sostanzialmente saremmo arrivati quasi a 10 miliardi e nella seconda metà del secolo saremmo arrivati a un picco di 10 miliardi e mezzo. Da 8 che siamo adesso sono altri 2 miliardi e mezzo, che sono tanti in più. C'è un nuovo studio pubblicato in questi giorni dal Club di Roma che invece sostiene che il picco non supererà i 9 miliardi e entro la fine del secolo si arriverà a 7 miliardi e mezzo, che rispetto appunto ai 10 e mezzo previsto sono parecchi di meno. Questo studio è stato curato da diverse organizzazioni che sono riunite sotto un cappello di alleanza che si chiama Earth for All e include grandi organizzazioni di studi economici e ambientali come l'Istituto per la ricerca sugli impatti del clima di Potsdam o il celeberrimo Centro per la resilienza di Stoccolma. Sono due centri di riferimento e non solo loro a livello veramente mondiale su questi temi. Il fatto che effettivamente la popolazione mondiale non aumenti troppo è sicuramente una buona notizia su fronte degli impatti ambientali e climatici, non è una necessariamente una notizia decisiva, cioè potrebbe non bastare, perché ovviamente serve anche una decisa inversione del trend di aumento di consumi, emissioni, impatto, e serve soprattutto, e non ci scordiamo mai di ricordarlo anche in omaggio al nostro titolo, una migliore ridistribuzione della ricchezza su base globale.
Ma poi cosa succede a quel miliardo e mezzo di persone che non nascono? Ah, tu dici non nascono, non è che muoiono, non nascono semplicemente, sì. Giusto?
Proprio il grosso è dato dalla riduzione del tasso.
Certo, certo.
Adesso io tecnicamente non so se si chiama tasso di fertilità, però nascono meno persone di quanto... ma in parte sta già capitando, e quindi semplicemente c'è un'accelerazione di questa riduzione.
Chiudiamo con la rassegna delle iniziative legali correlate al tema delle politiche climatiche.
E qua dovremmo farne prima o poi una rubrica fissa, perché si moltiplicano in tutto il mondo. Questa settimana la rassegna parte in Portogallo, dove 6 giovani hanno denunciato 33 paesi, che sono i 27 dell'Unione Europea, più il Regno Unito, la Norvegia, la Russia, la Svizzera, la Turchia e anche l'Ucraina, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, così si chiama, perché questi paesi avrebbero violato i loro diritti con politiche troppo poco coraggiose sul clima. Se ne parlerà appunto alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo a settembre. Mentre oggi c'è stata una udienza, anzi una doppia udienza su due procedimenti. Il primo è di un europarlamentare francese, Damien Carême, che ha denunciato il governo del suo paese sostanzialmente per lo stesso motivo, quindi per la poco coraggio sulle politiche climatiche. È una denuncia fatta ormai dal 2019, quando era sindaco di una città di 20.000 abitanti vicino a Dunkerque, proprio nel nord della Francia, sulla costa. Ma il caso forse più curioso è quello portato avanti dall'associazione Anziane per il Clima, un'associazione svizzera. E la chiamo così perché nei documenti loro in italiano si chiamano così. È un'associazione fondata nell'agosto 2016 da 150 soci. Oggi ci sono oltre 2.000 soci e soci in tutta la Svizzera, con un'età media di 73 anni. E nei loro documenti alla domanda perché avete fatto causa rispondono: abbiamo presentato causa perché la Svizzera sta facendo troppo poco per arginare la catastrofe climatica. L'aumento delle temperature ha già conseguenze negative per la nostra salute fisica e mentale. Il forte aumento delle temperature estreme fa ammalare noi donne anziane. A causa delle temperature estreme, noi donne anziane siamo esposte a un rischio di malattie e di mortalità nettamente superiore rispetto a quello della popolazione complessiva. Insomma, per una battaglia che per molti anni è stata combattuta in nome dei figli e dei nipoti, sicuramente questa è una causa che è un po' sorprendente.
Nel frattempo ci scrive Simone su Telegram: come dice il saggio, il problema sono gli 80 miliardi di animali da macello che se mangiano quanto prodotto dall'agricoltura.
Ebbene, abbiamo parlato, la scorsa settimana, no?
Mi pare di sì, potrebbe essere. Potrebbe
capitalismo essere. Carnivoro, il libro.
Ah, giusto, giusto, è vero, è vero. Ci andiamo ad ascoltare Aldo Sarding, che sarà in concerto a Milano in questo fine settimana, e poi cominciamo con il primo ospite di questa puntata del Giusto Clima. giusto clima a Radio Popolare. Allora, mercoledì 21 marzo, su iniziativa del vicepresidente della Camera dei Deputati, che è Sergio Costa, in collaborazione con Ecco, si è svolto in Parlamento un confronto sul, appunto, questo PNIEC, che è il, sul processo di revisione del PNIEC, che è il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Noi ne andiamo a parlare proprio con Matteo Lonardi, che è cofondatore e direttore esecutivo di Ecco Climate. Buonasera, bentornato.
Buonasera.
Allora, Matteo, insomma, forse è opportuno spiegare un pochino ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cos'è il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e soprattutto perché serve aggiornarlo.
Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima è sostanzialmente la raccolta di tutte le politiche e le misure che costruiscono la strategia climatica dei paesi membri dell'Unione Europea. È una raccolta di misure e di obiettivi settoriali, quindi per i diversi settori, che sia energia, industria, trasporti, efficienza energetica, con quale i paesi intendono dimostrare la propria capacità di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti nelle quantità richieste dall'Europa. I PNIEC vengono prodotti, vengono elaborati nei paesi membri nello stesso periodo, in maniera tale che una volta concluso il periodo di preparazione, di confronto con la Commissione europea e poi di armonizzazione dei piani, la somma dei piani nazionali per il clima costruisca la politica climatica europea e permetta il raggiungimento dell'obiettivo, in questo caso di abbattimento delle emissioni del 55%, che è l'obiettivo che l'Europa ha concordato a livello internazionale durante i trattati.
Ecco, l'Unione Europea e l'Italia, tra i vari paesi del mondo, possiamo dire che in parte hanno già iniziato a diminuire le loro emissioni, lo hanno fatto sicuramente più rapidamente di altri paesi e di altre regioni, che addirittura in alcuni casi continuano ad aumentarle. Allora, perché dobbiamo porci questi obiettivi vincolanti, più ambiziosi degli altri e più veloci degli altri?
Non c'è un più ambizioso o un più veloce degli altri, c'è un processo di definizione di obiettivi a livello mondiale tra i diversi blocchi geopolitici, in cui si tiene in considerazione le diverse responsabilità storiche e attuali di emissioni e si concordano quelli che sono gli obiettivi di emissione progressivi negli anni, in maniera tale da riuscire a portare le emissioni a un livello tale da scongiurare cambiamenti climatici superiori a 1,5 gradi. Oggi abbiamo un cambiamento climatico ormai di 1,1 gradi, la comunità scientifica avverte che le conseguenze iniziano ad essere, i modelli calcolano che le conseguenze iniziano ad essere fuori dal range della gestibilità una volta che ci allontaniamo dall'obiettivo 1,5, quindi di aumento delle temperature complessivamente a livello globale di 1,5. Ma la cosa fondamentale che è cambiata in questi anni, in questi ultimi 2 anni, in particolare nell'ultimo anno, è di non guardare più questa relazione tra i diversi paesi di chi fa cosa, di chi fa quanto. Direi che la dottrina Biden, che è stata annunciata nello scorso autunno, è proprio quella che ha dato ormai per scontata la necessità a livello globale di prendere la decarbonizzazione come un obiettivo di sviluppo per tutti i paesi del mondo. E quello che è stato fatto con l'Inflation Reduction Act, a cui dopo ha fatto seguito lo stesso documento proposto dal Giappone, dal Canada e quindi dal piano industriale europeo, è stato proprio lo spostare l'atteggiamento e la strategia per la decarbonizzazione da obiettivi di riduzione delle emissioni che rimangono e che sono necessari per il rispetto delle indicazioni scientifiche, una strategia industriale. Quindi gli Stati Uniti ha detto: a noi non interessa più quanto la Cina vuole andare a ridurre le proprie emissioni, che rimane un argomento confinato dentro il Conference of Parties, cioè dei trattati internazionali, a noi interessa sfidare la Cina sul piano dell'innovazione, della tecnologia e dei processi industriali sui quali siamo ancora più forti e per i quali riteniamo non ci sia altra strada se non quella di innovare processi e prodotti per la decarbonizzazione. Quindi questo è il grandissimo cambiamento che è avvenuto in questi ultimi due anni, in cui la decarbonizzazione diventa il paradigma del modello di sviluppo e quindi diventa la matrice col quale si vanno a generare gli investimenti e diventa sostanzialmente la cartina su cui si deve costruire anche la sostenibilità sociale di un nuovo modello di sviluppo. Questa cosa qua ci deve essere riflesso evidentemente per le strategie nazionali che stiamo andando a rivedere per richiesta dell'Europa.
Ecco, io non mi stanco mai di ricordare anche come il cambio sta anche proprio nella visione del ruolo dello Stato in tutto questo, nel senso che tutti i provvedimenti a cui facevi riferimento sono provvedimenti che prevedono che lo Stato intervenga direttamente o a sostegno delle aziende o addirittura con iniziativa propria. Quindi c'è un piano nazionale integrato energia clima da aggiornare, ci sono nuovi obiettivi europei per il 2030. Che proposte fate voi come EcoClimate per questo aggiornamento del piano?
Ma la nostra richiesta, che è quella che poi dopo è stata quella che abbiamo discusso con la Presidenza della Camera settimana scorsa, era quella di assicurare che le politica climatica italiana e la strategia climatica italiana, che quindi ha un orizzonte dei prossimi 10 anni, comprenda tutte le grandi novità e incrementi dell'importanza dell'azione climatica. Cioè, il piano nazionale integrato energia clima nella sua versione iniziale era un piano fortemente schiacciato sulla dimensione dell'energia, perché era proprio la dimensione energetica quella che era al centro dell'attenzione per conseguire gli obiettivi climatici. Oggi invece il centro dell'attenzione è quello di costruire un modello di sviluppo molto orizzontale, che includa pertanto tutto il modello della mobilità, tutto il modello dell'industria, tutto il piano sociale, l'efficienza energetica, che iniziano ad avere un livello di priorità uguale a quello energetico. Ed è necessario che tutte queste componenti vengano estese nelle implicazioni che hanno. Pensiamo alle implicazioni che hanno nei termini della finanza, e quindi quali sono i mandati delle agenzie nazionali di distribuzione del credito, CDP e SACE, piuttosto che Invitalia, quali sono le regole che uno Stato nazionale si dà affinché i loro rubinetti servano ad alimentare la transizione energetica e non a continuare ad investire nelle energie fossili, piuttosto che quali sono i principi di una giusta transizione, cioè una transizione all'interno del quale noi assicuriamo che la decarbonizzazione riesca a raggiungere chi è più o meno vulnerabile da una dimensione, sotto un aspetto di reddito, e poi tutta la componente industriale, una componente industriale che non è soltanto le industrie che oggi emettono CO2, quindi l'obiettivo di riduzione delle CO2 diretta, ma sono anche cosa sto dotando il paese affinché riesco a far arrivare gli investimenti in quelle parti della catena del valore industriale che mi permette la decarbonizzazione di altri settori, no? Quindi che vetro devo produrre per fare i doppi vetri nelle case nel momento in cui devo raggiungere determinati obiettivi di efficienza energetica, come faccio ad avere delle batterie per alimentare la filiera dell'automotive, eccetera eccetera. Tutte queste cose qua, se il legislatore non le coglie come legate alla questione climatica, rischia di non introdurle dentro la strategia nazionale, e quindi nel momento in cui questo è diventata la strategia internazionale dei mercati, escludere questa componente, quindi finanza, società e industria, dal piano internazionale integrato energia e clima, inizia a essere una tara molto pesante per il paese.
Quindi quello che prima era un piano energetico fondamentalmente, semplicemente aggiornato, diventa un quadro di riferimento per tutte le politiche di investimento, sviluppo, organizzazione e quant'altro.
Una strategia che sappia cogliere queste implicazioni e sappia adottare strumenti adeguati queste dimensioni affinché l'obiettivo venga raggiunto.
Voi, l'abbiamo già ricordato, la scorsa settimana lo avete portato in Parlamento questo tipo di approccio, un evento riuscito molto bene, nel senso che c'era una folta partecipazione delle varie forze politiche. Come hanno reagito i vari gruppi rispetto a queste sollecitazioni, che mi sembrano molto alte rispetto, diciamo, alla media dei dibattiti che si hanno spesso, no, su questi temi? Cioè, si finisce a litigare nucleare sì, nucleare no, alla fine spessissimo. Quindi, rispetto a questa sfida così alta, che tipo di reazione avete raccolto?
Ma innanzitutto non c'è una strategia del clima senza una politica, quindi che la politica sia adeguata o meno, questo è quello che si usa per mettere in campo una strategia del clima. Perché in Parlamento? In Parlamento perché riteniamo che il Parlamento sia garante della rappresentanza dell'interesse comune, e questo almeno è il ruolo costituzionale del Parlamento. E la nostra preoccupazione è che in realtà il piano energia e clima venga fortemente influenzato da quelli che sono i tradizionali nessi tra la politica e l'impresa per costruire le politiche energetiche nazionali, che sono sostanzialmente una forte delega all'industria oil and gas. E quindi il grosso rischio che noi abbiamo visto in questa fase di revisione del piano nazionale è che la politica riscopra questo nesso forte con l'industria oil and gas e che vada a costruire il piano nazionale integrato energia e clima sostanzialmente su quelle che è la strategia di decarbonizzazione dell'industria oil and gas, che è ben lontana da essere una strategia nazionale in cui si muovono tutte quelle leve di cui abbiamo parlato prima, no? Quindi un'opportunità economica, quali nuovi settori, un'opportunità per attirare la nuova finanza, un'opportunità per mettere mano alla disuguaglianza, eccetera, eccetera.
Quindi ecco, lo risposte... dico io, non lo dici tu, sostanzialmente il rischio è che il piano diventi un modo per, diciamo, un paracadute pereni, mettiamola così, quando potrebbe invece aprire tantissime strade di sviluppo in altri settori, per altre industrie, per altre imprese.
Ma questo assolutamente sì, Eni e l'oil and gas, l'industria oil and gas hanno una strategia di decarbonizzazione, che meno male che hanno una strategia di decarbonizzazione, ma la strategia di decarbonizzazione dell'industria oil and gas non coincide con l'interesse nazionale e con le opportunità che una strategia di decarbonizzazione potrebbe attivare. Quindi è proprio importante riuscire...
Hai risposto anche a una domanda che ci viene da Manuel con un messaggio proprio sul fatto che le scelte energetiche di questo governo potrebbero rischiare di affossare definitivamente la transizione ecologica, ma credo che gli hai risposto perfettamente.
Ma questo è un po' poi dopo una lettura anche di come ha risposto la politica alla nostra iniziativa. Diciamo che è stata utilissima proprio per aver portato la centralità e l'importanza di avere un atteggiamento strategico per programmare la transizione energetica, che poi è la transizione climatica. C'è stata tutta una parte di politica che è perfettamente consapevole, che ha colto gli elementi e i rischi che noi abbiamo evidenziato, c'è stata tutta una parte di politica che purtroppo sta progressivamente portando il pacchetto clima dentro un'operazione di consenso fondamentalmente in prospettiva delle elezioni europee del 2024, e quindi sta cercando di iniziare ad attivare un malcontento rispetto agli obiettivi del clima per andare a costruire un proprio consenso elettorale anti-Europa in previsione delle elezioni 2024. Quindi diciamo che la risposta della politica è stata, come al solito, giustamente anche molto variegata.
Ecco, hai già risposto a un'altra domanda che ti avrei fatto, cioè se queste scelte di battaglie europee del nostro governo sono una posizione sensata per difendere gli interessi italiani. Appunto, hai già risposto. Chiuderei con questo. diciamo allargando lo sguardo, no? Anche rispetto a certi tentennamenti, per esempio del governo tedesco delle ultime settimane, anche lì forse si gioca una partita di consenso a breve, diciamo così, che mette un pochino a rischio la tenuta di un governo complicato, no? Come quello che tiene assieme liberali, socialdemocratici e verdi. Ma in generale la sensazione che hai rispetto all'ultimo anno e mezzo, due anni, quindi la crisi energetica, le vicende poi ovviamente dell'invasione dell'Ucraina, tutto questo è stato un fattore di accelerazione della transizione? Ci sono differenze su questo punto tra quello che succede in Italia e quello che succede in altri paesi europei?
Sì, ci sono differenze tra quello che succede in Italia e ci sono paesi europei. Devo dire che una risposta univoca purtroppo non c'è solo in positivo, nel senso che la crisi energetica ha evidentemente mostrato la fragilità di un modello di sviluppo basato sulla dipendenza da combustibili fossili, ma direi che questo è un po' un tema non significativo, anche se ha evidentemente dato una spinta naturale alla diversificazione attraverso le fonti rinnovabili, attraverso l'efficienza energetica e attraverso anche il risparmio energetico. E questa parte qua ovviamente rema nella stessa direzione della decarbonizzazione e accelera le soluzioni per la decarbonizzazione. Basti pensare che l'Italia negli ultimi ormai decina d'anni non cresceva nello sviluppo delle rinnovabili, riusciva a installare un giga e mezzo di rinnovabile all'anno, l'anno scorso ne ha installate 3.1, quindi ha raddoppiato l'installazione delle rinnovabili, anche se questo volume è ancora totalmente insufficiente rispetto agli obiettivi che ci siamo dati, che dovrebbero vedere uno sviluppo di rinnovabili attorno all'8-10 gigawatt all'anno. Stessa cosa si vede come i consumatori italiani sono riusciti ad abbattere gli usi di gas del 20% durante questo inverno, di cui un 5% imputabile a un clima più mite, ma un 15% in realtà ad azioni di risparmio. All'interno di queste azioni di risparmio poi dopo bisogna differenziare tra quelle dovute dalla necessità economica di starci dentro a fine del mese e invece quelle attività di risparmio che lasceranno una traccia strutturale, la progressiva elettrificazione dei consumi, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta una dimensione positiva, ma c'è anche tanta rischio e tante dimensioni negative. Una di queste è l'urgenza che è stata data anche in maniera strumentale rispetto alla necessità di incrementare l'infrastruttura gas. Non c'è nessun bisogno di incrementare l'infrastruttura gas, ma il contesto della crisi ha permesso dei passaggi che, e delle coperture del rischio finanziario prima non possibili.
Matteo, ti chiederei di chiudere se riesci.
L'ultimo grande tema è che un incremento del costo del capitale in una transizione che, e quindi determinata dall'inflazione, eccetera, eccetera, in una transizione che necessita di grandi capitali di investimento upfront per l'innovazione è un grosso freno, anche se il dibattito sul debito in Europa sta iniziando a ragionare su quali sono i margini di flessibilità che devono essere concessi alla transizione climatica rispetto agli obiettivi di debito dei paesi membri.
Detto in altri termini, se investimenti come quelli sulle rinnovabili chiedono tutti i soldi subito, li devo chiedere in prestito, quando ci sono i tassi alti ovviamente costa di più e questo si ripercuote sulle scelte. Grazie mille a Matteo Leonardi, cofondatore e direttore esecutivo di EcoClimate. Alla prossima.
Grazie a voi, buona
serata.
Ciao.
E E allora andiamo avanti, siamo arrivati alla decisione definitiva sul tema del bando dei motori a combustione interna per le nuove immatricolazioni a partire dal 2035. Negli ultimi giorni, l'avete sentito, si è discusso molto di e-fuels promossi dalla Germania che saranno ammessi e di biocombustibili promossi dall'Italia che invece non saranno ammessi. Per capire meglio di che cosa si tratta e cosa si può ancora fare, che cosa può fare ancora, diciamo, l'Italia ora che è rimasta isolata, Sara Milanese ha sentito Andrea Boraschi di Transport and Environment.
Questa intesa raggiunta tra la Germania e l'Unione Europea sull'uso di questi cosiddetti e-fuel, combustibili che non derivano da fonti fossili, fino a quanto una buona notizia e quanto ci permette di tornare ad essere ottimisti sul bando alle immatricolazioni dal 2035.
Per alcuni aspetti è un'ottima notizia. Poniamo fine a una fase di stallo che ha messo in mora un lungo lavoro e soprattutto ha, diciamo, gettato un'ombra sugli obiettivi europei di difesa del clima. Invece quegli obiettivi sono confermati. Speriamo che questo sia il momento ultimo in cui si fa effettivamente chiarezza sui traguardi che ci vogliamo dare e su come vogliamo arrivare a quei traguardi. Certo che tutta questa fase, appunto, che si è vissuta a Bruxelles, in cui in maniera piuttosto irrituale, per così dire, Germania e Italia, che già avevano votato a favore del phase out dei motori endotermici nel 2035, hanno invece deciso di riaprire la discussione, puntato i piedi, chiesto delle eccezioni a quanto già si era deciso. Non è stato, diciamo, un momento edificante per la politica europea. Speriamo di lasciarcelo alle spalle e di procedere rapidamente a dare chiarezza all'industria automobilistica dell'Unione, che, ricordiamolo, rappresenta milioni e milioni di posti di lavoro, oltre 12, che rappresenta gran parte del fatturato dell'Unione e che è un settore chiave per decarbonizzare i trasporti. Oggi quell'industria è esposta a una fortissima competizione da parte degli Stati Uniti e della Cina e tutto può permettersi fuorché obiettivi incerti, chiari e contraddittori.
Certo che in questa situazione resta però ferma al momento la posizione dell'Italia. Viene definita isolata però in questo momento la posizione del governo Meloni. È corretta questa immagine?
Direi che è corretta. L'Italia può continuare da qui in avanti, diciamo, a esprimere la sua contrarietà a quello che è venuto meno, diciamo, era un momento in cui la posizione del nostro paese si era andata saldando in maniera del tutto occasionale, direi, con quella della Germania. Occasionale perché dietro ci sono richieste industriali molto diverse. In queste settimane in Italia si è fatta una gran confusione tra i biofuels e gli fuels. Sono, diciamo, due risorse energetiche, due vettori completamente diversi. Gli e-fuels, la negoziazione, diciamo, portata avanti dalla Germania, entreranno probabilmente nel quadro normativo che definisce il percorso da qui al 2035 in termini di riduzione delle emissioni di CO2, e i biofuels mi sento di dire che quasi certamente non c'entreranno. E oggi l'Italia non ha più, venuta meno la Germania, i numeri per andare a coagulare, per così dire, dentro il Consiglio dell'Unione quella che si definisce una blocking minority, cioè una quota sufficiente di opposizione, di fatto non per bocciare la normativa, ma almeno per bloccarne l'approvazione. Ecco, questa quota non c'è più.
Di fatto l'Italia si dovrà adeguare a quello che verrà deciso, a questa direttiva?
Di fatto sì, è chiaro che la strada da qui al 2035 sarà lunga, prevederà altri momenti di verifica già nel 2026, però è anche chiarissimo ad oggi che i biofuels non rappresentano una soluzione tecnologica che sta dentro lo spirito della normativa. Al 2035 quello che l'Europa vuole conseguire è che da quel momento, da quell'anno, si venderanno solo veicoli a zero emissioni. Che cosa può essere classificato come zero emissioni? L'elettrico, potenzialmente in teoria gli e-fuel, che ricordiamo sono dei carburanti che ad oggi non esistono sul mercato. I biocarburanti non rientrano in questa classe, sono dei carburanti che evidenziano problemi di efficienza, rendimenti complessivi molto bassi e un livello di emissioni che non è compatibile con quel tipo di definizione. Se parliamo dei biocarburanti tradizionali, che peraltro hanno il limite, diciamo, di entrare in competizione con la filiera alimentare, quelli sono dei carburanti che possono rilasciare un quantitativo di gas serra fino a 3 volte superiore nel confronto con il diesel fossile. Per contro, i carburanti avanzati o prodotti a partire da rifiuti e residui sono potenzialmente molto meno emissivi, pur non rimanendo, pur rimanendo lontani da un obiettivo zero emissioni, ma in più scontano una disponibilità assolutamente limitata di materie prime da cui dipendono. Oggi non sono una opzione industriale che ci può far pensare di decarbonizzare il settore dei trasporti.
Grazie a Sara Milanese per questa intervista ad Andrea Boraschi. E andiamo avanti.
Qualche settimana fa è uscita una pubblicazione, l'abbiamo citata all'inizio di puntata, Crisi ecologica e giustizia, racconti di lotte e mobilitazioni dai margini, edita dalla Casa della Cultura di Milano. A curarla sono stati 3 ricercatori, Sara Lorenzini, Elisabetta Reineri e Matteo Spini, che hanno riunito contributi di diversi militanti ambientalisti di paesi un po' di tutto il mondo, e in particolare hanno voluto dare voce a gruppi che sono un po' precursori di pratiche trasformative e a battaglie del sud globale, che sono in prima linea nella lotta per la giustizia climatica e contro l'estrattivismo. La pubblicazione è gratuitamente scaricabile dal sito di Casa della Cultura.
Marianna Osuelli ha intervistato appunto Matteo Spini, che è dottorando in sociologia, e Elisabetta Reineri, che è avvocata invece specializzata in diritto ambientale.
Qual è l'obiettivo di questa pubblicazione e chi ha contribuito?
Vogliamo, diciamo, abbiamo voluto raccogliere in questa pubblicazione tantissime voci che non vengono però soltanto dal nostro, diciamo, solito mondo, tra virgolette, il mondo che conosciamo noi, composto, diciamo, tra virgolette, dalle solite persone. Abbiamo voluto raccogliere invece le voci che vengono da tante parti, da tanti spaccati della società, da tante parti del mondo, che quindi, diciamo, vanno a minare quello status quo per una transizione ecologica giusta di cui tanto sentiamo parlare. Queste voci che abbiamo raccolto sono state divise in tanti paragrafi, tanti capitoli diversi, e vengono ad esempio dall'Ecuador, dal Sahara occidentale occupato, dalla Giordania, Palestina e Israele, dal Ghana, pensiamo altrimenti a GKN in Toscana, piuttosto che ad Ultima Generazione, cioè il movimento ambientalista che ha fatto tante azioni ultimamente che sono poi andate a finire sui giornali, oppure a Giudizio Universale, la campagna che ha portato il governo italiano di fronte al Tribunale Civile per inattivismo climatico. Ecco, questi sono alcuni esempi dei tanti articoli che sono stati raccolti, che parlano proprio di una situazione grave, quella della crisi ambientale e climatica, che ha delle conseguenze su tutta la società umana. E mettendo l'accento appunto sui più vulnerabili, abbiamo cercato di sollevare degli argomenti e delle questioni che invece dovrebbero essere sulla bocca di tutti e che vorremmo vedere molto di più al centro della discussione.
Certo, in molti dei contributi si riflette sul ruolo delle donne, donne sia in quanto maggiormente colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici, sia perché spesso sono in grado di mobilitare risorse, fare rete e opporre alle logiche del profitto, la solidarietà e la cura. Quindi cosa emerge dalle vostre interviste sul ruolo delle donne?
Le donne, come dicevo prima, sono alcune delle categorie di persone che sono più colpite dai cambiamenti climatici. Questo l'abbiamo già sentito tantissimo e infatti le donne sono spesso coloro che, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, nel sud globale, sono coloro che appunto raccolgono le risorse, gestiscono la famiglia, magari sono meno educate, sono più vulnerabili, ecco, appunto, in qualche modo. Per cui sono una delle categorie su cui ci siamo concentrati in larga misura. Fra i tanti articoli che parlano di donne e in cui la questione femminile viene rimarcata, c'è un articolo in particolare che consiglio a tutti di leggere, un'intervista di Alice Del Gobbo ad Antonia De Vita, che è una professoressa di pedagogia generale e sociale dall'Università di Verona. Ecco, Antonia solleva tante questioni che sono veramente molto importanti, interessanti, su cui riflettere, e infatti parla della cosiddetta lotta amata, cioè una lotta, non è armata con la R, ma amata, che sottolinea quindi la capacità e la predisposizione delle donne a lottare con forza e coraggio, tenendo sempre presente degli aspetti che invece magari gli uomini vengono un po' meno, che sono quelli della cura, dell'amore, del valore che si possono dare all'ambiente, alla natura e alle persone, ai legami anche in particolare. Per cui questo concetto che emerge molto forte, che diciamo fa emergere anche un concetto diverso di lotta, un concetto diverso di transizione e di tutto quel processo che poi porta alla transizione. Quindi una diciamo intervista che fa emergere le relazioni tra le donne, che lasciano spazio a dei legami, legami forti, legami di valore, che possono poi creare qualcosa di positivo. Sentiamo parlare spesso di ecofemminismo, per esempio, un concetto che non è poi così nuovo, emerge già da tutte quelle lotte femministe che portavano appunto le donne a far valere i propri diritti, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Ad esempio pensiamo nel 2016 alle mamme PFAS, PFAS, che sono quelle mamme che in provincia di Vicenza si sono battute per la salute e la salubrità dell'ambiente, perché in quella zona erano state sversate delle sostanze chimiche che hanno effettivamente gravemente danneggiato sia l'ambiente che la salute dei suoi abitanti. Ecco, questo è un esempio di ecofemminismo, di donne piene di forza, di coraggio, di passione, che si sono date per difendere i diritti dei più deboli, dei bambini, dei loro coetanei, dei più anziani e anche i diritti dell'ambiente, per un ambiente più sano, salubre, che può essere goduto da tutti e di cui tutti hanno il diritto.
Matteo, tu invece hai intervistato Ernesto Picco, giornalista argentino, avete parlato un po' delle problematiche legate all'estrazione di litio in Sud America. Perché il litio è fondamentale per la transizione? Perché la sua estrazione ha importanti impatti ambientali e sociali?
Allora, il litio è appunto fondamentale per la transizione energetica, perché sostanzialmente è il componente principale delle batterie a ioni di litio che alimentano le automobili elettriche e i sistemi di accumulo di energia. E buona parte, diciamo, del litio viene estratto dalle acque salmastre delle saline. Il 60% di questo tipo di litio sostanzialmente si concentra nel triangolo del litio, Bolivia, Cile, Argentina, quindi in Sud America, e questo metodo di estrazione delle acque salmastre è il più economico. Però appunto l'intervista con il giornalista Ernesto Picco, che ha svolto, diciamo, delle indagini, delle interviste in questo triangolo del litio, fa emergere la complessità dell'estrazione di questo minerale. Ad esempio, si sta iniziando a studiare l'inquinamento provocato da questa estrazione di massa in questo triangolo, anche il prosciugamento di, molti fiumi che sostanzialmente sta colpendo a sua volta le comunità della zona e trasformando in un certo senso gli ecosistemi. Un altro punto interessante dell'intervista è che da una parte ci sono comunità locali che si oppongono totalmente all'arrivo di queste aziende del litio, d'altra parte ci sono comunità che negoziano invece l'accesso e quindi permettono l'estrazione in cambio di benefici in termini di servizi, per esempio educativi, di scuole sostanzialmente, di strade, ospedali, cioè servizi che in quelle aree rurali, diciamo marginalizzate, lo Stato non sta offrendo. Per cui diciamo l'estrazione del litio è in qualche modo necessaria per la transizione ecologica che ci auspichiamo possa avvenire in tempi rapidi e in maniera radicale per appunto scongiurare i peggiori effetti della crisi climatica, però si deve anche tenere in conto l'importanza di evitare di riprodurre delle dinamiche di tipo neocoloniale in cui si saccheggiano i territori senza il consenso, senza lasciare diciamo nulla in cambio, e questo dovrebbe anche portarci secondo noi a riflettere sugli enormi livelli di consumo e produzione del nord globale e anche su, in un certo senso sul mantenimento dell'auto privata come in questo caso, quindi passando dall'automobile diciamo alimentata a combustibili fossili all'automobile elettrica, su quanto questo passaggio comunque sia complesso e problematico dal punto di vista delle risorse che sono necessarie, quindi insomma secondo noi si dovrebbe mettere un'enfasi anche su sistemi di trasporto pubblico più che privato, mobilità sostenibile e comunque un ridimensionamento anche dei livelli di consumo e produzione, soprattutto appunto nelle fasce più agiate del nord globale.
Matteo, per concludere, magari ci puoi fare un esempio dal sud globale, tra le interviste che avete fatto e tra gli esempi che avete raccolto, di pratiche trasformative di difesa del territorio e di lotta contro la marginalizzazione e le disuguaglianze?
Sì, la cosa interessante è che negli ultimi anni nel sud globale sono diciamo giunti nuovi movimenti ambientalisti, climatici, che sono in qualche modo sezioni locali di grandi movimenti globali. Pensiamo a Friday for Future, per esempio, fondato da Greta Thunberg, che ha anche delle sezioni molto forti in Messico, in Uganda e in Filippine. Ecco, questi nuovi movimenti convivono con altri attori, diciamo, ambientalisti più locali, che già da decenni lottano per esempio contro l'estrattivismo, no? Contro questo modello economico che è un sostanziale saccheggio dei territori, no? E questi popoli appunto chiedono in primo luogo giustizia ambientale, per cui le caratteristiche fondamentali di queste lotte nel sud globale rispetto a quelle del nord è che appunto lì le crisi ecologiche sono molto più devastanti e c'è un contesto di estrema repressione, un livello di violenza contro gli attivisti molto maggiore rispetto al nostro. Appunto un esempio che viene dal libro è la UDAPT, che è una rete della società civile che in Ecuador rappresenta sostanzialmente 40 comunità che hanno subito e subiscono tuttora i danni dall'estrattivismo della Texaco Chevron, no? È interessante perché hanno portato avanti una serie di proteste, una serie di battaglie legali, vincendone anche alcune, ma allo stesso tempo portano avanti un lavoro comunitario in un certo senso da formiche, no? Cioè andando in ogni singola comunità, tra l'altro comunità disperse, rurali, andando a sensibilizzare, in qualche modo a creare una rete che possa diciamo, portare avanti queste battaglie per la giustizia ambientale anche nel futuro.
Grazie Marianna Usuelli che ha intervistato Elisabetta Reineri e Matteo Spini che insieme a Sara Lorenzini hanno curato questa pubblicazione Crisi ecologica e giustizia, racconti di lotte e mobilitazioni dai margini. Tra l'altro vi ricordiamo, martedì 18 aprile ci sarà la presentazione del libro alle ore 21 alla Casa della Cultura in via Borgogna 3 a Milano.
E abbiamo in collegamento Marco Garofalo. Buonasera Marco.
Ciao.
Marco è un fotografo, ricordiamo che è ancora in corso la sua mostra Energy Portraits a Legnano, magari se vuoi dare qualche indicazione su questo.
Sì, allora, Legnano, Bustarsizio, Castellanza, Castiglione Olona e Malpensa si tiene l'11° Festival Fotografico Europeo dal 18 marzo al 25 aprile. Ci sono tante esposizioni importanti e insomma io ho l'onore di essere uno dei fotografi in mostra con il progetto Energy Portraits ed Energetica. Energy Portraits è un progetto che racconta il sud globale del mondo, dove ancora quasi 1 miliardo di persone vive senza accesso all'energia, con un accesso diciamo difficoltoso. E le mie fotografie sono state scattate in Africa, India e Bolivia. Ecco, poi invece Energetica, la seconda parte della mostra, riguarda invece un reportage sul tema della povertà energetica in Italia e alcune possibili soluzioni, soprattutto diciamo dal basso. Ecco, per chi vuole segnalo che domenica 16 aprile alle 17:30 io sarò lì, perché ci sarà una visita guidata alla mostra con dei racconti e anche magari un piccolo dibattito a Palazzo Leone da Perego in via Monsignor Gilardelli a Legnano.
Ma
informazioni in più, eurofotofestival.com.
Eurofotofestival.com. Ma il motivo per cui ti abbiamo invitato stasera è per un concorso fotografico che si chiama Scatti di Energia e che è rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado. In che cosa consiste? In un minuto.
Esatto, vado alla velocità per due, quella dei WhatsApp milanesi. Allora, Scatti di Energia è un concorso fotografico, come dicevi, rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, a cura di ATIR, Teatro di Ringhiera, Fondazione M, Teatro Carcano, in collaborazione con me medesimo e con il patrocinio di Fondazione Banco dell'Energia e Rete Fotografia. Fondamentalmente io chiedo, pongo una serie di domande agli studenti e alle studentesse alle quali devono rispondere con delle fotografie. Ovviamente non è facile rispondere con delle fotografie a delle domande, soprattutto per i ragazzi, però lo scopo del progetto è proprio questo, cioè creare proprio delle vere e proprie difficoltà, soprattutto energetiche, e cercare un po' delle soluzioni, un po' come fanno i loro omologhi nel sud del mondo.
Dove troviamo tutte le informazioni?
Tutte le informazioni, allora, le fotografie andranno inviate in un'unica email a promozione@teatrocarcano.com entro le ore 23:59 di mercoledì 31 maggio 2023, e le informazioni le trovate sul sito, vediamo un po' se lo trovo da qualche parte. Il sito non ce l'ho.
E lo diciamo la prossima volta. Grazie Marco Garofalo. Sì, si trova.
Comunque, e cercate tutte le informazioni
su Google
su Scatti di Energia.
Grazie. Scatti di Energia, Marco Garofalo. Grazie mille. Ciao.
Ciao. Ciao. E abbiamo proprio finito il tempo, dobbiamo dare la linea.
Sì. Siamo in ritardo.
Sì. Marianna Usuelli in redazione insieme a Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia.
E Gianluca Ruggeri. Ciao.
Ciao.